www.radiogio.it e la storia continua. La morte e la magia presso i popoli selvaggi e civili. Agli antichi la morte fu considerato come una vita fuori dalla vita, così scrive un certo Reclus. Alla morte fu assegnata una particolarità e personalità eccezionale, un sistema a parte. Tutti gli altri dei sono messi al suo seguito come suoi aiutanti. Uccidere divenne un attributo della sovranità. L'uomo che aveva ucciso il maggior numero di uomini era il più invidiato, il più ammirato. E presso gli altri popoli e nelle varie epoche, costumi macabri e superstizioni stravaganti di stregoneria e di maghismo hanno germogliato da questo singolare apprezzamento della morte. Dopo la morte comincia la decomposizione, le carni cadono in polvere e rimangono le ossa. L'arte primitiva simboleggia la morte sotto la forma di uno scheletro o di un cranio dalle vuote occhiaie, dalle mandibole atteggiate a un'orrida smorfia. In virtù della loro durata, le ossa ottengono il primo posto fra le reliquie. E tra le formazioni ossee, più delle altre, i denti. E questi piccoli sassolini che resistono al tempo e persino anche al fuoco. Esempio famoso, il dente di Buddha, reliquia che conta nel mondo il maggior numero di adoratori. Gli australiani credono che tutte le malattie provengano dalla scheggia di un osso. Un cattivo stregone l'ha presa da un cadavere e l'ha lanciata in aria. La scheggia è tanto sottile che si è infilzata nelle carni invisibilmente. Ma il buono stregone si sforzerà di estrarla, aspirando fortemente sulla parte malata, che fa supporare con empiastri di cenere tolte da un cippo funerario. Fra gli Hindù, il mago assassino pronuncia i suoi scongiuri su degli ossami che egli seppellisce di notte davanti alla porta della persona odiata. Gli Havaiani, quando erano vincitori in battaglia, raccoglievano le ossa dei loro nemici più grandi e più forti. Ne formavano un trofeo che consideravano quale talismano. E morendo, pregavano gli amici di nascondere le tibie per paura di vederle trasformate in giavellotti. Nel Poitou, i coscritti andavano al cimitero a cercare l'osso che farebbe loro estrarre un buon numero. Portando sulla persona, si preservarono dalla quartana e sfidavano, senza essere incomodati, le cimici della caserma. Se volevano intenerire una donna crudele, bastava che bagnassero l'amuleto in un bicchiere d'acqua e glielo facessero bere. I siberiani stimano un rimedio supremo dei più incurabili mali, alcune foglie bollite dei crani, che essi disseppelliscono dagli antichissimi sepolcri del Tussudi. I flebotomi portoghesi mettono sotto un cranio le fasce delle medicature per impegnarle di mistiche virtù. E sino alla fine del secolo scorso, la raschiatura di un cranio figurava nei ricitari ufficiali come il rimedio indicato contro la epilessia e in tutte le altre malattie psichiche. Gli Haidak di Vancouver bruciavano i morti e con gelosa cura ne conservavano in casa le ceneri, ed essi pretendono che se dai malevoli se ne impadroniscono, la famiglia, anzi, la intera tribù corrono dei seri pericoli. Nel suo Viaggio al paese dei gorilla, l'autore, il Barton, racconta che la popolazione cannibali dei Fans seppellisce i suoi capi con grande mistero, perché se qualche orda vicino li dissuterasse, non mancherebbe di farne dei terribili feticci, dei quali userebbe piuttosto a danno della loro famiglia e della loro patria. Il cadavere di un re, Punge, non tarda a scomparire. Alcuni alti dignitari lo portano nel più folto della foresta e ve lo seppelliscono in silenzio e del luogo della sepoltura fanno un segreto di stato. Il viaggiatore, un certo Du Chaillu, ne domandò perché ed essi risposero: siccome noi siamo i più savi e intelligenti fra gli uomini, le nazioni vicine sarebbero contentissime di appropriarsi del cervello di uno dei nostri re e non mancherebbero di adoperarlo contro di noi. E presso i Tinchi, l'apprendista di stregoneria si sottomette a lunghe vigilie, durante le quali succhia il dente di un morto. Secondo Livingstone, i negri di Metamba si fanno degli idoli con le dita dei cadaveri. Si legge in una storia di re Carlo VI che nell'anno del nostro Signore 1390 parecchi parigini furono condannati per aver composto un veleno magico, stemperando unghie e carne di impiccato in sangue di rospo. E gli Incas dell'antico Perù narravano che con la polvere torta alle necropoli le loro streghe atterrivano e sbaragliavano le armate nemiche. Nel Medioevo, in Spagna, vi era la credenza, e se ne trova ancora la traccia, che prendendo una zolla al camposanto o sbriciolandola in un letto, chi vi giace contrae la lebbra. E per indovinare un segreto pensiero del suo amante, la posniana va al giardino dei morti e si frega le tempie a raggio di luna con la terra di recente smossa. E i malgasci giurano fedeltà al nuovo monarca bevendo acqua nella quale hanno stemperato terra raccolta sulla tomba degli antichi re. I giapponesi curano la paralisi con un pizzico di terra tolta a una sepoltura secolare. E fra i molti selvaggi che usano la cremazione, la maggior parte raccolgono il grasso dei cadaveri messi a bruciare e lo tengono in serbo accuratamente per 1000 usi domestici. È una panacea. Facendo una frizione si acquista vigore e intelligenza, si ha un buon successo alla caccia, dalla caccia alla guerra e nelle amorose imprese. Gli isolani della Nuova Bretagna avvelenano le loro frecce intingendole nelle sanie cadaveriche. www.redigio.it e la storia continua.